Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone ritardatarie, quelle che non sono mai riuscite ad arrivare in orario, quelle che vivono in un fuso tutto loro, su un meridiano più comodo, quelle per il quale il tempo si ferma a volte, in genere quando tutti gli altri le aspettano, quelle alle quali provi a dare un appuntamento mezz'ora prima per trarle in inganno, ma poi la tua puntualità ti spinge a rispettare quell'incontro anticipato e ti ritrovi, come al solito, mezz'ora in un'incolpevole solitudine. Questo lunedì 2 febbraio è tutto per voi. Ve lo diciamo presto presto, per tempo, così che abbiate tempo di organizzarvi.
E così, mentre voi cercate di organizzarvi, è arrivato febbraio.
Vero? 4-4.
Ritardatari.
No, perché poi a volte capita di arrivare in ritardo, però invece ci sono quelli proprio che lo frequentano in ritardo.
Hai voglia.
Come modalità di
quelli
vita.
A cui dai sempre l'appuntamento sbagliato.
Mezz'ora
apposta.
Prima, appunto, come dicevo. Poi però tu dici, oddio, magari questa volta arriva in orario, quindi vai lì mezz'ora prima. Vabbè, lasciamo stare.
Non esagerare adesso.
Io faccio così.
No. Se gli dai l'appuntamento. Buongiorno Cinzia Poli, buon lunedì.
Buongiorno Claudio Iampaglia, buon inizio di settimana e buon inizio febbraio. Che prime pagine abbiamo oggi?
Faticosissime.
Faticose,
È tutto un arrestiamoli tutti.
Mettiamoli, sbattiamoli dentro e buttiamo
la
chiave.
Sì, la proposta più gentile che c'è da parte del governo è di punire anche gli altri manifestanti.
Ah, tutti
consigliano. Sì, se sei in un corteo dove c'è della gente incappucciata che comincia a fare cose strane, è colpa tua.
Quella faccenda di dare la cauzione prima, forse quella per il momento è saltata, però non si sa, perché oggi se ne discute.
Torna tutto.
Ne parla, oggi si parla del decreto sicurezza, tutte le novità.
Comunque possiamo dire varie cose, allora, poi secondo la Repubblica di Avanti in Italia anche c'è voglia di uomo-donna forte, invece negli Stati Uniti Trump... mi sa che se guarda un po' i sondaggi e quello che sta succedendo mitigherà un po' i toni, diventerà più pacioccone.
Prima del midterm.
Mi sa che questa strategia di o la va o la spacca.
Demolition Man non funziona.
Al momento no, ha perso il Texas, il seggio in Texas che era diciamo garantito al Partito Repubblicano, l'ha perso.
Era troppo anche per loro.
Vediamo, con calma. Vabbè, diciamo che facciamo finta di tornare a sabato.
Sì?
No?
Va bene.
Torniamo a sabato, come dire, in un altro modo.
Regaliamoci un weekend.
Sì, ricominciamo da capo, anche tu non hai bisogno.
Ci sto.
Down a barrel full of monkeys and my wife. piccole concessioni del mattino per voi ascoltatrici e ascoltatori delle 6.
Anche le segnalazioni da cui partiamo, insomma Claudio, magari strambiamo un po' dagli argomenti così di più cogente contingenza, no? Parliamo di altre cose, almeno per questa prima mezz'ora. Sulla pagina della cultura della Repubblica di oggi c'è un racconto di Sara Scalia, che è la figlia di Miriam Mafai, e la racconta come madre, e emerge appunto questa riflessione che spesso si fa, no, della differenza di come una persona sia nel privato e di come poi è nel pubblico, di come la conosciamo e di come poi invece è a contatto con i suoi cari. Scrive la figlia Sara Scalia: la piccola cresce sana e cattiva, morde chiunque e mangia le arance con la buccia. Quando Miriam, in una lettera alla madre, descrive questa selvaggia, si riferisce a me. All'epoca avevo 3 anni. Appena sarai grande, io e te andremo a spasso a prendere in giro la gente, mi diceva. Finito il lavoro mi inerpicavo in auto sulla salita del Gianicolo, la stessa che lei percorreva da ragazzina insieme al padre pittore. Nel punto più adatto, Mafai tirava fuori il cavalletto, la tavolozza dei coroli, e Miriam, che ancora portava le trecce, lo osservava in silenzio. Non credo che sia stato il caso a riportarla da quelle parti quando scelse la prima casa a Roma. Dunque, tra me e lei c'era una bella complicità, ma non ci siamo arrivate subito. Come in ogni rapporto madre-figlia, ci sono stati anche conflitto, incomprensione, lontananza. Lei era geniale e io no. Lei era intelligentissima e io no. Lei sapeva sempre ciò che voleva e io no. Lei amava la politica e io no. Lei sapeva sempre che il ragazzo di cui mi ero invaghita, compreso il mio futuro marito, non andava bene. E così smisi di presentarglieli. Questo era il mio nebuloso ma potente percepito di ragazza, e mi fu del tutto chiaro quando vidi al cinema Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman. Charlotte, la madre, grande pianista, è Ingrid Bergman, e sua figlia Eva è Liv Ullmann. Una madre sicura che ha scelto una vita pubblica e una figlia goffa, incerta. Una differenza che emerge spietata quando Eva, per compiacere la madre, si mette al pianoforte e accenna un preludio di Chopin. La madre le fa qualche osservazione e poi si mette al piano regalando una magistrale esecuzione del brano. Sono passati quasi 50 anni dal film, che non ho mai più rivisto, e ancora ricordo quella scena che fu per me una rivelazione. Fu in quella sala buia che smisi per sempre di essere Eva. La prima volta invece che smisi di essere solo figlia, scoprendo la persona Miriam, fu quando mi imbattei nel mistero della sua vita. Nulla sapevo del suo primo matrimonio celebrato in sinagoga a Roma nel 1947. Lui si chiamava Ugo Naxon, ebreo, comunista, arrivato in Italia dall'Egitto, forse al seguito dell'esercito inglese. Nozze brevi, in cui Miriam, a sole 22 anni, già mostra l'insofferenza che sempre l'accompagnò per quelle che chiamava smancerie. Neanche un anno dopo le nozze, Ugo si suicida, ma vuole che la sua morte faccia rumore, lascia una serie di biglietti di addio pieni di rancore. So pochissimo di questa storia che mia madre ha tenuto segreta. Chi era quell'Ugo che firmava i frontespizi dei libri dalla copertina azzurra conservati negli scaffali di casa? E di chi era quella pistola in fondo a un cassetto? Davvero era un cimelio della Resistenza o era quella con cui Ugo si sparò? Non lo sapemmo mai. Il rapporto di Miriam con la verità fu sempre segnato da una certa disinvoltura. «Non fatemi perdere tempo» era una delle frasi preferite, proverbiali a questo proposito i suoi scatti di nervi. Per educarmi a diventare ordinata, una volta entrò nella mia stanza di adolescente stracolma di vestiti accumulati su una poltrona. Senza dire una parola, li scaraventò dalla finestra. Il platano sotto casa grondò per mesi e mesi di pantaloni e camicie, che invano il caritatevole portiere cercò di recuperare. Certo, la scorza era dura, ma fu tenera e generosa, tenerissima con i nipoti e pronipoti, generosa con le giovani giornaliste e con le giovani donne in genere. Ogni 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia, si ritrovava con lei a Parigi un nutrito gruppo di ilari giovanotti tra i 60 e i 70, che andavano a bere e a ballare per la festa. Era piena di vita, inclina a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Oggi non so se riuscirebbe in questa impresa. Del resto, una volta mi disse: «Sai, Saretta, qual è il mio maggior pregio? L'ottimismo». E io le chiesi: «E il tuo maggiore difetto?» «L'ottimismo». E questa era Miriam Mafai nel ricordo della figlia Sara Scalia, oggi nella pagina della cultura di Repubblica.
Devo dire che senza remore, no? Interessante.
Beh sì, mette a fuoco luce e ombre.
Luce e ombre. Pensa che io non sapevo nulla ovviamente di Mirafai, salvo che era stata a un certo punto per vari tempi la compagna di Giancarlo Paietta, che qua non viene ovviamente citato, sia durante la Resistenza che poi dopo, dal 1960 in avanti. Vabbè. Dove era?
Repubblica.
Scusami. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Snap, lei è?
Rosaline.
Rosaline.
Gareggiò per l'Armenia ad Eurovision.
Armena.
Armena, sì. Ah. Parliamo di giovani, di ragazzi. Lo faccio con una segnalazione di Giulia Caminito dalla pagina di Domani di oggi, che recensisce il nuovo romanzo di Mattia Insolia, che si intitola La vita giovane. Nel linguaggio medico la parola crisi è riferita a uno stato di alterazione della malattia, uno squilibrio le cui conseguenze non sono per forza negative, ma di certo dirompenti. Nei vari significati della parola ricorrono vocabolari come perturbazione e sconfitta, e nel linguaggio economico, quando parliamo di crisi, ci riferiamo a un passaggio rapido dalla prosperità alla depressione. Ma cosa accade quando la crisi diventa uno stato permanente, da cui non sembra che si riesca ad uscire né a livello collettivo né a livello personale? Questa è una delle domande che si pone lo scrittore Mattia Insolia, classe 1995, nel suo nuovo romanzo La vita giovane per Mondadori. Tra le tante cose che ha interrogato Insolia ci sono l'uso della violenza più estrema come valvola di sfogo personale e di gruppo, la povertà educativa, la repressione sessuale, la fluidità di genere, la rabbia del precariato e la fatica dei rapporti interpersonali delle nuove generazioni. In questo suo ultimo lavoro, Insolia continua la sua ricerca raccontando con la voce di Teo la vita di un gruppo di amici, tutti provenienti da un piccolo paesino del sud Italia, nel cui passato, da adolescenti, si nascondono traumi e violenze. Qui l'autore racconta l'amicizia e con essa la fine di quella che per il protagonista è un'epoca. Si sofferma sul raffronto tra le aspettative della vita giovane e il loro infrangersi. Nel passato della comitiva c'è una notte precisa, una notte di maggio, in cui le cose sono cambiate per tutti, e nei successivi anni quella serata ha rappresentato per Teo un chiaro spartiacque tra il giovane che avrebbe voluto essere e quello che poi, suo malgrado, è diventato. Dopo quella notte, la sua prima decisione è stata quella di abbandonare il paesino e andare a Milano, scappare dal gruppo di amici. Ma per quanto lui abbia tentato, i fatti accaduti continuano a proiettare nel presente un'ombra malinconica e ottundente. Se infatti negli altri romanzi Insolia raccontava soprattutto un sentimento di rabbia e voglia di rivalsa pervasivi, in La vita giovane è la tristezza a narrare cosa provano i giovani della storia, una tristezza opaca, grigia, che si stende su tutte le cose, sui genitori, sugli amori, sugli amici e sul futuro ancora possibile. La sensazione di non avere conclusa nulla di buono, di sentirsi già adulti, quando questa adultità invece, nei fatti, tarda a venire, pieni di rimpianti per cose accadute da poco. L'essere adulti incombe e allo stesso tempo non arriva mai. Insolia riprende questo spirito generazionale e lo espande, dilatando nel tempo le considerazioni e le conseguenze, raccontando la perdita di senso di quando si hanno molti privilegi, ma nessuna idea di come utilizzarli. Teo chiede fin dall'inizio ai lettori e alle lettrici di non giudicare questi ragazzi e le persone che sono diventati, ma quello che diventa sempre più chiaro leggendo il romanzo è che i primi a giudicarsi sono proprio loro, che non sanno perdonarsi errori e nascondimenti. Questa è la Giulia Caminito, oggi su Domani, la recensione del libro di Mattia Insolia, La vita giovane, uscito per Mondadori. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Love.
Child of Mine.
Però in una cover, allora, particolare.
Captain Fantastic, la colonna sonora, con Viggo Mortensen alla chitarra.
E tutti i sei figli.
Sì, attorno
del
al
film,
fuoco.
Chiaramente, che cantano. Bello, bellissimo quel film. Ne ho un buon ricordo.
Dove ci porti?
Allora, sulla pagina della cultura di oggi, della Stampa, invece, c'è una riflessione di Francesca Mannocchi sulle periferie, che è stata pubblicata su una rivista, su Roma Rivista, che è un magazine trimestrale dell'assessorato alla cultura di Roma Capitale. Scrive Francesca Mannocchi: esistono luoghi che non sono soltanto coordinate geografiche, ma categorie attraverso cui una città si lascia interrogare. La periferia è uno di questi luoghi. Non è il fuori, non è un margine da cui si torna indietro, non è il resto della città, è la lente più limpida attraverso cui comprenderla, la sua coscienza involontaria, un luogo di verità perché non ha nulla da difendere né da esibire. La periferia non è un'epica e non è un archivio di ferite. È una domanda radicale su cosa sia una città, un insieme di servizi, una rete di spostamenti, un progetto politico, una promessa, o piuttosto la trama delle relazioni, visibili e invisibili, che decide chi può esistere pienamente e chi invece resta confinato in un perimetro più ristretto. Nel centro, una città può raccontarsi come vorrebbe essere: ordinata, colta, accogliente, moderna. La periferia restituisce la versione che non passa dalle narrazioni, ma dai fatti. Chi ignora la periferia non ignora un pezzo della città, ignora la città nella sua interezza, perché la periferia è il luogo dove i principi si misurano con la pratica. È lì che si vede se una città regge o se cede, se protegge o se abbandona, se garantisce equità o se la considera un lusso. Quando un autobus passa ogni 40 minuti, la domanda non riguarda il trasporto pubblico, ma il diritto al tempo. Quando un quartiere non ha una biblioteca, non è una mancanza culturale, è un interrogativo sul diritto a immaginare. Quando un ragazzo cresce in un luogo dove nessuno sembra credere che il suo futuro abbia valore, non è un disagio sociale, è una domanda su cosa la città consideri degno di investimento. Per questi giovani delle periferie non sono un gruppo sociale definito, sono la regione più sensibile della città, il punto in cui si vede se il futuro è davvero una possibilità o soltanto un argomento retorico. Il futuro è qualcuno che oggi ha 14, 16, 18 anni e cresce in un luogo che, con ogni sua assenza, gli spiega quanto vale. Crescere ai margini significa misurarsi quotidianamente con un messaggio muto ma persistente: potrai diventare solo ciò che è già stato deciso attorno a te. Eppure è proprio nei giovani che la città conserva la sua parte più trasformabile. Sono loro l'unico luogo dove il futuro non è ancora irrigidito, a condizione però che la città offra spazi dove l'immaginazione possa prendere forma: un centro culturale aperto la sera, un campo illuminato, un'aula che non si chiude al suono dell'ultima campanella, un autobus frequente, un mentore, un insegnante che non arretra. Una città che non confonda la periferia con una sentenza. Il centro è l'identità, la periferia è la verità. E una città che non guarda la propria verità è una città che rinuncia a conoscersi. Ogni volto che chiede cibo interroga l'intero sistema urbano. Hai creato spazi dove si può respirare o luoghi dove si sopravvive? Perché la fame non pesa ovunque allo stesso modo. Nei margini è un'esperienza riconoscibile, un vento che ritorna. Nel centro è un imprevisto. Una città esiste davvero quando diventa attraversabile, quando ogni sua parte può essere vissuta senza che questo comporti una penalità. La periferia, più di qualunque altro luogo, mostra quanto questa attraversabilità sia fragile, quanto dipenda da dettagli che spesso il discorso pubblico ignora: la distanza tra due fermate, il numero di minuti che separano una madre da un ambulatorio, la presenza di un marciapiede sicuro, la possibilità di raggiungere un servizio senza dover chiedere un passaggio o rinunciare al lavoro. Nelle periferie il concetto di distanza assume un significato diverso, non misura soltanto lo spazio, misura la qualità della vita. Prendersi cura non significa compilare regolamenti, ma fare sì che una città funzioni per tutti, non soltanto per chi è già al centro del suo racconto. Una città che cura distribuisce tempo, possibilità, dignità. Una città che non cura distribuisce ostacoli. La cura non è la somma delle opere, ma la somma degli sguardi, e la periferia è il punto da cui si vede come e quanto una città guarda davvero. Queste erano riflessioni di Francesca Mannocchi sulla periferia.
Belle, vere.
E su come un'urbanistica, un progetto cittadino, insomma, debba fare i conti soprattutto con le periferie.
I margini e non solo. Noi invece facciamo i conti con l'orario.
Col tempo che sfugge sempre, se non vogliamo essere i ritardatari.
Sfugge, scorre.
Diciamo che scorre, dai. Se non vogliamo essere i ritardatari
ancora
con cui abbiamo
sfugge.
Iniziato, dai. Sono le 6:28, è il momento di lasciare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Sara Milanese e Andrea Monti. Noi torniamo dopo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Del clima di oggi, nella nostra percezione mattutina.
C'era una grande luna.
Sì, quello si può dire, ma influisce sulle maree, ma qui a Milano il mare non
sui
c'è.
Sui nostri umori.
Quello un po' sì, quello forse sì. Per il resto mitezza grigiore,
ma chissà se la luna influisce anche sugli umori dei meteorologi.
E chi lo sa, glielo chiediamo. Buongiorno Simone Scapin.
Buongiorno a tutti, ma insomma...
Non più di tanto, è impermeabile. Meno male, perché se fosse anche meteopatico, oltre che meteorologo, sarebbe un problema. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo inizio di settimana, Simone?
Allora, oggi sarà una giornata ancora in parte soleggiata la mattina e primo pomeriggio, soprattutto sui rilievi all'est, mentre abbiamo nubi basse estese sulla pianura occidentale, inizialmente senza precipitazione. Dal tardo pomeriggio poi avremo un aumento generalizzato della nuvolosità che porterà poi piogge diffuse soprattutto in tarda serata nella notte, con limite neve dai 300 ai 500 metri, ma localmente avremo anche fiocchi fino a bassa quota sul Piemonte e la Lombardia. Occidentale. Sarà un peggioramento breve, perché domani avremo ancora sì molte nuvole la mattina, con precipitazioni che andranno via via attenuandosi, soprattutto a metà giornata, e il limite neve si alzerà attorno a 600-800 metri. Nel pomeriggio sostanzialmente asciutto in pianura, e poi dopo, mentre in montagna, ancora qualche fiocco fino al tardo pomeriggio sera.
Si prepara la neve per le Olimpiadi?
Sì, non, esatto.
Non proprio, sì, non proprio tutta, ma un po', dai.
Così magari si spara un po' di meno con i cannoni sparati. Sì, sì. Speriamo, non lo sappiamo. Sicuramente non a Milano, però io ero un po' che l'attendevo. Invece
ormai
neve a Milano è andata.
Per quest'anno.
È andata così. Va bene, allora buon inizio di settimana Simone Scapin, buona giornata, e grazie anche al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata Simone.
never for a bullet. And through the metal to the dirt, hear the man's word. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone.
I don't belong.
Uno dei primi pezzi loro che ce li hanno fatti conoscere ed amare, per quanto mi riguarda. Partiamo da delle notizie diciamo europee. Il Sole 24 Ore del lunedì oggi apre con un sondaggio di Antonio Noto: guerre, alleanze, crisi, ecco le paure degli europei. Ucraina, Palestina, Iran, Groenlandia, così gli europei si sentono a rischio. Per questi quattro scenari c'è un'unanime percezione di pericolo tra italiani, francesi, inglesi, tedeschi e danesi. Sul destino dell'isola, cioè della Groenlandia, reemerge l'idea di interventi diretti e ci sono timori per le conseguenze economiche dei conflitti. C'è tutta una disamina di tutto il risultato dei sondaggi e poi l'analisi di Antonio Noto, che dice: le crisi internazionali e i vari fronti di guerra continuano ad occupare uno spazio centrale nel dibattito pubblico, ma la percezione che ne hanno i cittadini europei si sta progressivamente spostando dalla paura militare a quella economica. In tutti i paesi analizzati, la quota di cittadini che associa la guerra a conseguenze economiche negative supera nettamente quelle di chi teme un coinvolgimento militare diretto. È una paura meno spettacolare, ma più concreta, che si innesta in un contesto già segnato da inflazione, caro energia e incertezza diffusa. L'attenzione si concentra meno sugli scenari militari e più sulla capacità delle istituzioni di continuare a sostenere famiglie e imprese. La Danimarca rappresenta un caso in parte distinto. La solidità del welfare e l'elevata fiducia nelle istituzioni contribuiscono a contenere l'ansia immediata, ma non eliminano la percezione del rischio, soprattutto legato alla Groenlandia. In Italia, come in tutti gli altri paesi analizzati, prevale l'opinione che le crisi in atto rendano l'Unione più divisa e più fragile. Nel complesso, i dati segnalano un cambiamento profondo nel modo in cui i cittadini europei interpretano il concetto di sicurezza. La guerra non è più vista solo come una questione di confini o di equilibri militari, ma come un fattore che incide direttamente sulla vita quotidiana, nelle scelte di consumo e sulle aspettative di benessere. Questa è l'analisi di Antonio Noto oggi sul Sole 24 Ore.
Su diversi quotidiani il racconto di Alberto Trentini, nel caso di Repubblica ad esempio è un'intervista a Giuliano Foschini, molti invece quotidiani riportano l'intervista a Fabio Fazio, la mia Alcatraz tra macchina delle verità e diplomazia degli ostaggi, c'è tutto il racconto del suo arresto il 15 novembre in maniera molto casuale, lo fermano a un posto di blocco, dopo un po' arrivano due membri del controspionaggio militare, di fatto 5 ore di interrogatorio su qualsiasi cosa, non si capisce nemmeno cosa cercano da parte sua, e poi pian piano la comprensione che sarebbe stato rinchiuso e poi le torture più psicologiche che fisiche all'interno del carcere e così via, e che cosa significa oggi la libertà. Due paralleli tra prigionieri: c'è il Erfan Soltani, 26 anni, liberato in Iran, forse per dimostrare che loro come avevano detto, non fanno l'esecuzione, visto che era stato annunciato l'esecuzione di appunto questo manifestante di 26 anni. Sono destini, diciamo, paralleli in zone del mondo molto diverse. Israele è messa via da Gaza entro febbraio. L'ONG si rifiuta di fornire la lista di tutti i suoi dipendenti, obbligatoria dallo Stato ebraico, e quindi verrà cacciata Medici Senza Frontiere, come era stato ai noi preventivato. E poi, se vi interessa, ultima segnalazione al volo, almeno di queste proprio volanti: le tensioni in Giappone, i mercati sono preoccupati, si vota in Giappone domenica, la premier uscente Takaishi viene data vincitrice, ma c'è un grande tema, quello della speculazione sullo yen, le borse, chi teme lo shock sistemico, c'è in corso una forte crisi, una forte tensione sul Giappone, anche speculativa, non è più, insomma, molti si interrogano.
Su Domani c'è un reportage di Federica Rossi e Khalid Ben Sherif sulla vita dei Buara, cioè le persone che sopravvivono grazie a ciò che recuperano tra le montagne di scarti. Il titolo è La rotta africana dei rifiuti UE, una discarica per le coscienze. Sono preoccupata per mio figlio da quando ha contratto una malattia respiratoria. Il medico mi ha detto che dobbiamo trasferirci, ma non abbiamo dove andare, dice Fatima, nome di fantasia, residente a Mediouna, cittadina vicino a Casablanca, nel nord del Marocco. Aperta nel 1986, la discarica di Mediouna non è mai stata bonificata. Pile di rifiuti si ammassano una sull'altra in un terreno privo di impermeabilizzazione. L'odore acre pervade l'aria anche oltre 50 chilometri. 900 persone continuano a vivere scavando tra montagne di immondizia che si estendono a perdita d'occhio. Sono i Buara, i raccoglitori di rifiuti. Ogni giorno rovistano tra tonnellate di materiali provenienti dall'Europa, ultimo anello di una catena globale che Bruxelles definisce economia circolare. Qui finiscono vestiti usati, plastica, pneumatici, scarti industriali. Tutto ciò che in Europa costerebbe $100 a tonnellata da smaltire, qui ne costa appena 36. Dal 2016 oltre 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti europei sono arrivati in Marocco, permettendo alle aziende di risparmiare più di $64 milioni l'anno rispetto allo smaltimento in loco.
E infine le Olimpiadi, pronti giochi via, lo speciale della stampa che ricorda 20 anni dopo Torino le Olimpiadi tornano in Italia, ricordando anche Milano Cortina si annuncia in modo ancora più rivoluzionario uno sterminato campo di gara che fa discutere, con la famosa frase del Vacanze a Cortina, hai presente? Via della Spiga, Hotel Cristallo, 2 ore e 54 minuti, Alboreto is nothing. E dice che ci fa ridere, ma ora ci fa anche preoccupare. Poi Giorgio Di Centa, il campione del 2006, 2 medaglie all'epoca, che oggi fa lo ski man del biathlon, che dice la magia non è cambiata, dopo 2 ore ho detto no al reality. Luca Zaia, che dice proverò anch'io la pista da Bob.
Però.
Auguri. Flora Tabanelli, uno di quei nomi che impareremo a conoscere, la campionessa del mondo di Coppa Freestyle, l'infortunio alle spalle, che emozione gareggiare a Livigno. E poi ancora Pierino Gross, se volete, il campione di sci che dice l'ice in Italia, ne farei volentieri a meno. Insomma, lo speciale della stampa, i giochi delle Olimpiadi domineranno tutta la settimana.
Mi è venuto in mente uno slogan, Milano Cortina è lunghetta.
E allora sai dove ti porto?
Dove mi porti?
Ti porto sulle Blue Ridge Mountains con i Fleet Foxes. Così dritta sugli Appalachi.
E giù in discesa con lo slittino, con lo Zaia.
Slittino giù dalle Blue Ridge Mountains.
Over near Tennessee. time you like. Let's drive to the countryside, leave behind some green-eyed lookalikes. So no one gets worried, no. So no one gets worried, no. Sean, don't get careless, I'm sure it'll be fine. I love you, I love you, oh brother of mine.
Sei andata sulle montagne con questa canzone?
Immaginavo una discesa un po' più scapicollata, invece una discesa più
dolce,
soft,
morbida, così. Alberi.
Sì, va bene, una pista azzurra, diciamo.
Sci alpinismo.
Sì, stiamo sugli esteri, leggo da Repubblica, partiamo dall'Ucraina, strage di minatori, 15 uccisi dai droni russi durante la tregua, lo scrive Paolo Brera, inviato da Kiev, colpito anche un ospedale a Zaporizhia. Zelensky dice è un crimine, e slittano invece a mercoledì le trattative in programma ad Abu Dhabi, quelle famosi incontri a tre. Sergei Markov dice i negoziati sono un gioco delle parti che non vogliono chiudere il nuovo ciclo di negoziati, un gioco di ruolo, la tregua energetica soltanto a metà. Direttore dell'Istituto di Ricerche Politiche di Mosca, ex deputato della Duma e consigliere politico di Vladimir Putin dal 2011 al 2019, il politologo falco Sergei Markov ridimensiona le aspettative su un piano di pace in Ucraina con il suo consueto sguardo cinico e realista. Dice Markov, si discute sulle questioni tecniche da affrontare dopo un'intesa, ma l'intesa non c'è. E poi del Donbass, dice il Donbass conta, ma gli obiettivi restano la smilitarizzazione del paese e la sua denazificazione, quindi restano ancora questi argomenti.
E quel che resta del Donbass è il titolo della Stampa, pagina 10. Monica Perosino inviata a Pavlograd, occhi spenti, vecchie valigie di cartone, abiti troppo leggeri, bambini silenziosi. Si mostra così quel 10% di questioni da risolvere, secondo Donald Trump, quando sostiene che il 90% dei nodi dei negoziati è già risolto. Nelle stanze della diplomazia è questo il Donbass, un 10%, che però vale tutta la posta in gioco. Per Mosca la moneta finale di scambio, ciò che serve per rivendicare la vittoria. Putin non vuole perdere la faccia perché è la linea che impedisce al fronte orientale di crollare. Ed è qui che appunto c'è il racconto nei villaggi che resistono. Che cosa volete? Città rase al suolo, i raid qua sono continui.
Ci spostiamo in Iran, l'avevamo lasciata con le cannoniere arrivate, insomma, a largo delle sue coste. Oggi Trump usa l'Iran per distrarre da Epstein. Con gli ayatollah ci sono negoziati seri, dice il presidente. Sembra non volere usare l'armata, sto leggendo da Domani, sui nuovi file sui finanziere pedofilo, dice mi assolvono completamente. Poi promette intese con la Groenlandia e con il Venezuela. Tra i suoi obiettivi anche Cuba, e dice L'Avana presto sarà libera. E nel frattempo, insomma, ha aumentato l'embargo. C'è poi un commento di Mario Giro su Domani sulla questione iraniana. Teheran stretta tra Donald e l'ombra della guerra civile. Secondo l'antropologa franco-iraniana Farida Adelka, incarcerata nella terribile prigione di Evin a Teheran tra il 2019 e il 2023, la violenza politica in Iran sembra avere superato il punto di non ritorno, giungendo forse sulla soglia di una guerra civile. E questo è il vero interrogativo da porsi, più che quello sui possibili bombardamenti americani. La recente repressione delle manifestazioni è stata senza precedenti, dice. Le guardie della rivoluzione potrebbero garantire la sopravvivenza della Repubblica Islamica in forma riformata e mitigata. Tuttavia non vi è alcuna certezza che i Pasdaran siano pronti a fare da garanti ad un'eventuale riforma del sistema. L'Iran è un sistema, sono circa 90 milioni di uomini e donne, in parte fedeli al regime per convinzione o per interesse, altri rassegnati, altri ancora che si sforzano di portare avanti un cambiamento dall'interno.
Trump, i file di Epstein mi assolvono, dice lui. Bannon e i contatti con le destre europee, c'è Bannon che raccoglie i soldi per Salvini e la Lega e anche per Marine Le Pen nei file di Epstein, proprio impegnatissimo per fargli presentare addirittura le liste complete alle europee. Ma attenzione a quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole, l'articolo di Luigi Ippolito, molto più che una combriccola di ricchi assatanati a caccia di giovani schiave sessuali, la rete di relazioni di Epstein si colora come una delle più sofisticate operazioni di spionaggio, una macchinazione che ha condotto a vette mai raggiunte con la data arte russa del compromat, cioè mettere persone chiave in situazioni compromettenti, come hanno sottolineato molte fonti di intelligence sui quotidiani inglesi, ad esempio come il magnate pedofilo americano avesse messo sulla più ampia operazione di trappolalmiere del mondo per conto del KGB. E sì, emerge il fatto che Epstein si vantava di aver incontrato Putin più volte, di essere amico nonché erede del magnate Robert Maxwell, l'imprenditore e spia per i russi, che è il padre di Ghislaine Maxwell, la compagna di Epstein, e ci sta emergendo anche un po' di incontri e spionaggio nei confronti di Trump, che Epstein poi avrebbe in qualche modo passato ai russi.
E le ripercussioni dei file di Epstein su Trump sono evidenti, le racconta ad esempio oggi Massimo Basile su Repubblica. Trump crolla nei sondaggi e in Texas i repubblicani perdono tutte le elezioni. In Texas, dove Donald Trump nel 2024 aveva vinto con margini impressionanti, sono arrivati due segnali forti. La gente protesta contro l'ICE e comincia a guardare i democratici come alternativa. In una tornata di elezioni speciali per coprire seggi vacanti, uno nel Senato statale e l'altro alla Camera federale, i liberal hanno vinto. Taylor Remet ha battuto la repubblicana Leite Wamgans, appoggiata da Trump, in un distretto in cui il tycoon aveva vinto di 17 punti alle presidenziali, conseguendo un seggio al Senato. Ma c'è un altro dato che a Trump non piacerà. Il 52% pensa che non abbia più le condizioni mentali per guidare il paese. E tra i conservatori, quelli che lo ritengono in grado ancora di governare, sono passati dal 75% al 66%, mentre alla sua moralità crede solo il 42%, e tra i Dem solo il 2% lo ritiene moralmente accettabile.
6:59, una manciata di secondi alle 7.
Passiamo alla linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani.